Grazie mille Maria Cristina. Cediamo la parola a Gioachino Gobbi. Gioachino Gobbi, noto imprenditore valdostano, umanista si può dire, insomma, come dimostrerà questa sera, con questo racconto che ci viene da distante, ci viene dal Tibet. Il Tibet, credo che lo racconterà lui, è un paese che ha perso la propria indipendenza e rischia di perdere in prospettiva anche i propri particolarismi, spinta com'è l'invasione che oramai è iniziata alla fine degli anni 40 da parte dei cinesi. Insomma, il tentativo è quello di sradicare un popolo e la sua cultura. Gioachino.
Buonasera a tutti, grazie soprattutto all'organizzazione di avermi permesso di parlare di qualcosa che io amo, e questo è sempre bello, poter parlare di qualcosa che si ama. Certo sono andato a cercarmi delle grane, questo è chiaro, perché in un raduno che vuole dare un significato alla parola accoglienza, un po' più di quello che è sui giornali, cosa diavolo c'entrino i dipinti religiosi del Tibet? È un po' difficile da spiegare. Se però mi date un attimo di pazienza, ci arriveremo. Io ho sempre coniugato la parola accoglienza, e di questo sono convinto, con la parola conoscenza. Cioè io sono convinto che alla base dell'accoglienza, anzi prima ancora dell'accoglienza, ci debba essere la conoscenza del fatto che gli altri hanno alcune caratteristiche diverse dalle nostre, hanno avuto una storia diversa dalla nostra, parlano una lingua diversa dalla nostra, vedono l'arte in maniera diversa dalla nostra, è tutto diverso, hanno avuto uno sviluppo diverso dal nostro. E quindi ci sono molte culture, e quindi la conoscenza delle molte culture può portarci all'accoglienza. Chi mi conosce sa che io poi insisto sempre sul discorso della cultura di montagna. Io sono convinto che la cultura di montagna esiste, sono sempre stato convinto che la differenza tra la cultura, tra l'uomo di montagna e l'uomo della pianura, tra la cultura di montagna e quella della pianura, perché è diversa l'agricoltura, perché è diversa la temperatura, che sono diversi gli animali, perché è diverso tutto quanto. Quindi io sono sempre stato innamorato delle culture di montagna. All'interno di questo il Tibet rappresenta un archetipo fantastico, meraviglioso, ma non solo perché ci sono le montagne più belle, più alte, pardon, più belle sono le Valle d'Aosta, evidentemente, ma più alte del mondo, ma perché c'è tutta una cultura di montagna. Allora, quando io pronuncio la parola Tibet, è quello che viene in mente a tutti è questo. Questo è il Potala, sì, cioè, questo è il Potala, cioè il palazzo residenza del Dalai Lama. Vi ricordo che il Dalai Lama è sia capo spirituale che capo politico del Tibet, e vi ricordo anche che è in esilio a Dharamsala in India da tanti anni, perché il Tibet poi è stato invaso dai cinesi, invaso o non invaso è molto complicato, perché i cinesi dicono che è sempre stato Cina, i tibetani dicono no, non è vero, siamo stati Cina in certi momenti ma abbiamo la nostra autonomia. Certo che l'invasione del Tibet è stata una cosa, proprio una passeggiata, perché i tibetani non avevano un esercito, non esisteva l'esercito tibetano, avevano qualche guardia di frontiera, avevano qualche poliziotto, ma niente di più di questo. E allora però vorrei andare, vediamo se sono capace di andare avanti. Ah, questo qui, benissimo, ecco. Al di là del Potala, di quella cosa che vedete lì, ecco, il vero Tibet è questo. Questo è il vero Tibet. Cioè un paese di montagna, fondamentalmente una serie di grandi altipiani che hanno un'altitudine media di 4.500 metri, cioè l'altitudine media del Tibet è 4500 metri. Sì, lo so, però Lhasa, di cui abbiamo visto prima, è a 3600 metri, cioè è più alta di Puntelbronner del Club Alpino, è più alta di Plamaison, ecco, tante, di Plamaison, di sì, e quindi di Pianrosà, voglio dire, evidentemente. E quindi, ed è piuttosto grandino, perché per dare dei numeri chiari, è inutile che vi dica che è 2.500.000 chilometri quadrati, perché non vuol dire niente a nessuno, però se vi dico che è 8,5 volte l'Italia, questo ha un senso. Per più o meno, perché è sempre stato molto difficile capire quanti abitanti ci fossero, più o meno 6 milioni di abitanti, quindi 8,5 volte l'Italia per 6 milioni di abitanti, senza un esercito, beh, insomma, mancava l'autostrada, ma se no ci sarebbero arrivati più tranquillamente. E dagliela che sbaglio sempre qua. Ci sono un sacco avanti, c'è scritto avanti. Oh, c'è scritto avanti. Allora, questa è la montagna. Quando vedete le montagne del Tibet, vi fanno tutti vedere l'Everest, vi fanno vedere K2, vi fanno vedere le montagne del genere. Invece vi faccio vedere la montagna più tibetana del Tibet, è il famoso Kailash. Il Kailash è la montagna sacra, ed è la montagna sacra non solo per i tibetani buddisti del buddismo tibetano, ma è anche la montagna sacra degli induisti, un altro milione, 1,5 miliardi di persone più o meno, e la montagna sacra dei Bön, cioè tre religioni, si ritrovano come a Gerusalemme. Gerusalemme è la città sacra a tre religioni, e quindi il Kailash. È una montagna sulla quale non si può salire, è una montagna, vedete i simboli religiosi tipici del coso, il cui periplo, cioè fare il giro intorno, porta, secondo le idee tibetane, ad avere una reincarnazione migliore. Loro hanno concetti diversi dai nostri. La loro reincarnazione, per chi fa il giro, sarà migliore, per cui c'è gente che lo fa di corsa e ci mette 3 giorni, c'è gente che lo fa a velocità normale e ci mette 1 settimana, c'è gente che lo fa tutto sulle ginocchia, c'è gente che lo fa tutto sulle mani, c'è gente che lo fa con tutto il corpo, cioè sdraiandosi, segnando il punto in cui arrivano le mani, alzandosi, andando lì, lì ci mette i piedi e va avanti. Ecco, qui c'è gente che lo fa 1 volta, 2 volte, 3 volte. D'altronde la via Francigena è un nostro pellegrinaggio lo stesso, d'altronde andare alla Mecca ha più o meno sempre lo stesso significato. Più o meno, come tutti i posti, abbiamo tutti più o meno le stesse tradizioni, questa è una benedizione con l'acqua, altrettanto potremmo fare a casa nostra, ma quello che mi interessa sottolineare è che la popolazione tibetana, la cultura tibetana, il modo tibetano è uno sviluppo continuo, assoluto della spiritualità. Loro non hanno inventato niente, non sono neanche stati capaci a costruire le strade, non hanno fatto assolutamente niente di tutto quello che piace e che interessa a noi, ma sono andati straordinariamente avanti dal punto di vista della spiritualità, non della religione, ma proprio della spiritualità, del guardare la parte spirituale che c'è o che ci dovrebbe essere in ognuno di noi. E allora vorrei farvi vedere adesso un'immagine che io amo moltissimo, perché è quella che al mondo io ho trovato che spiega meglio la spiritualità, che spiega meglio la fiducia, che spiega meglio la compassione, che spiega meglio la devozione. Io non ho mai trovato un'immagine che spieghi meglio la devozione di questa. Questa è una vecchia signora tibetana, con la faccia bruciata dal sole e dalle rughe, perché sicuramente non ha mai visto una crema in vita sua. Le mani poi evidentemente sono le mani di qualcuno che lavora e che ha in mano quella cosa che si chiama il mulino della preghiera o la ruota della preghiera, per cui facendolo girare si fa un atto di devozione. È una cosa semplicissima, ma di una complicazione assoluta, perché bisogna essere perfettamente tranquilli, perfettamente stabili nelle proprie azioni e tutto quanto, perché sennò si ferma. Gira solo in quanto esiste un movimento continuo, armonico, ritmico della cosa, che porta evidentemente alla meditazione. Ecco, e secondo me, guardando la faccia, questa proprio ci crede, è contenta, ha avuto una vita di merda. Sì, ha avuto una vita di merda, però sa che quello che sta facendo le serve per averne una migliore, e che ne avrà una migliore. Ci crede proprio, ma non come atto di fede. Lo sa che quello che sta facendo è vero e va avanti. Questo è tanto per inquadrare un momento il titolo. La seconda cosa che vi devo spiegare è cosa diavolo sono questi tanka. Allora, sono delle immagini, e in questo caso sarebbero femminile, sono dei dipinti, e in questo caso sarebbero maschili, è un po' come la Tav o il Tav o qualcosa del genere. I tibetani proprio di questo non sono minimamente interessati. Sono rappresentazioni, sono pitture sacre. Hanno due caratteristiche di base. La prima, ed è quella che è spiegata dal loro modo, tanka vuole semplicemente dire in tibetano che si può arrotolare. Ed è chiaro che per una popolazione fondamentalmente nomade come è quella tibetana, il fatto di poter arrotolare le tende, i tappeti e anche gli oggetti di devozione è essenzialmente utile. Avevo anche portato un astuccio nel quale lo mettono, da qualche parte ci sarà, forse l'abbiamo appeso di là. Comunque, la seconda cosa è quella che ha detto Confucio, perché poi si racconta tanto che la gente mi ha detto di questo, ma se tu no, lo ha detto Confucio: vale più un'immagine di mille parole. Ed è chiaro che per una popolazione semplice, nomade, nomade vuol anche dire che non ha nessun interesse a saper leggere e a scrivere, non gli serve assolutamente a niente. E quindi dover dare delle spiegazioni su che cosa, eccolo qui, questo è un vero, grazie, no, non è un fucile, no, semplicemente qui dentro ci sta uno di quei cosi lì arrotolati, e allora si può portare in giro, evidentemente fatto di pelle di yak, perché non hanno molte cose con cui farle, eccetera eccetera. Allora, il tanka serve come oggetto di devozione da parte delle famiglie e come oggetto di istruzione da parte degli insegnanti, dei monaci, degli istruttori, forse noi diremmo dei catechisti, o perlomeno nella mia generazione si diceva dei catechisti, oggi non so come si dica, che andavano in giro e spiegavano le cose. Allora, prima di spiegarvi perché c'ho tutto questo entusiasmo per la cosa, vorrei spendere ancora 2 minuti per dirvi: ma come diavolo ti è venuto in mente di metterti a raccogliere ste robe tibetane dall'altra parte? Allora, il Tibet è luogo di grandi montagne. Il luogo di grandi montagne vuol dire luogo di alpinisti, e gli alpinisti, andando in giro per le montagne, nella maggior parte dei casi hanno i paraocchi e vedono solo la montagna, ma ogni tanto qualcuno vede anche quello che c'è in giro, si interessa della cultura, si interessa degli usi e costumi, non certo della cucina, perché la cucina tibetana fa schifo assolutamente, quindi non cosa. E allora hanno cominciato a riportare indietro queste cose che sono tipiche, queste immagini che sono tipiche e che io ho cominciato a vedere in casa mia da bambino, perché li portavano a mio padre, stiamo parlando degli anni 40 evidentemente, e io ero affascinato da queste cose. Vuol dire che la teoria della metempsicosi, le reincarnazioni, è vera o no, per cui io io le avrei già viste nel passato, non lo so. Comunque, io sono stato affascinato da queste cose. E allora ho cominciato a chiedere a tutti gli alpinisti che se ne andavano in giro, per piacere, quando torni, portami qualcosa del genere. Poi ho cominciato a capire che le cose si potevano comprare, che si potevano avere dei rapporti, anche perché nel 1959, quando i cinesi hanno invaso definitivamente il Tibet e il Dalai Lama se n'è andato, hanno anche depredato tutto. Noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, con mia moglie, di andare in Cina poco dopo la rivoluzione culturale. Vi assicuro che quello che hanno fatto i cinesi a se stessi durante la rivoluzione culturale è stata una cosa pazzesca. Quindi in Tibet il tutto è stato ancora moltiplicato n volte di più, eccetera. Quindi ci sono portati via tutto e hanno cominciato a vendere, fondamentalmente attraverso Hong Kong, perché poi ai cinesi Hong Kong serve come? Perché gli serve per fare tutte le cose che loro non possono fare, da una cosa a comprarlo. E poi negli ultimi anni è arrivato internet, beh, lì è stato proprio un invito a nozze. Dopodiché è durato poco, perché contemporaneamente anche i cinesi hanno capito che queste cose potevano avere un valore. Quindi oggi, mentre io le ho comprate più o meno a prezzi accessibili o accettabili, oggi quelli veri, quelli giusti, quelli belli, hanno dei prezzi assolutamente assurdi. Ecco, questa è la ragione per la quale io mi sono... evidentemente da buon occidentale, io mi sono avvicinato a queste cose da un punto di vista estetico. Cioè, a me mi piacevano, mi piaceva vederli, mi piacevano i loro colori, mi piacevano le rappresentazioni, mi piacevano le cose. Poi, dal momento solamente estetico, ho cercato di passare ad un momento di curiosità. Perché? Perché la prima domanda, e Cristina ce lo può sicuramente confermare, che noi facciamo davanti a un quadro, per esempio, che può essere più o meno assimilabile a queste cose, è: ah, ma chi l'ha dipinto e quando l'ha dipinto? Queste sono le due prime cose che ci interessano. Ecco, questi due dati ai tibetani non interessano per niente, non interessano assolutamente niente. Quello che importa è, nel fare il dipinto, il rispetto del canone, cioè il rispetto di quello che sono le caratteristiche che devono avere le cose rappresentate. E tanto più bravo è l'artista quanto più è capace di aderire al canone. Vuol dire, il canone stabilisce anche qual è il rapporto tra la lunghezza della faccia di un certo personaggio e la distanza degli occhi, cioè stiamo proprio... parliamo di canone in maniera assoluta. Quindi l'aderenza al canone, che per noi è un concetto abbastanza strano, ma perché poi, e questo lo vediamo dopo, poi i tibetani sanno leggere tutto quello che c'è in un dipinto. Noi non siamo più capaci di leggere quello che c'è nei nostri dipinti. Guardiamo i quadri del Medioevo, del 500, del 400, del 600, non siamo capaci di leggerli, non siamo capaci di spiegare perché un certo santo all'aureo l'ha fatta in un certo modo e un altro ce l'ha fatta in un altro modo. Non, forse qualcuno è capace di spiegare perché alcuni di questi personaggi qui hanno una foglia di palma in mano, vuol dire che è stato martirizzato, molto semplicemente. Non sappiamo spiegare che senso ha, come viceversa hanno loro molto importante, l'attesamento delle mani. Come sono le mani? Cioè, le mani così, le mani così, le mani cosà. Tutti ci ricordiamo che le guardie svizzere giurano fedeltà al Papa in questo modo, che è il segno della Trinità. Però ce ne fottiamo tutti e non lo sappiamo leggere. Un uomo medievale saprebbe leggere tutte queste. Per i tibetani è molto importante, e quindi sanno leggere quindi cose. Quindi chi e quando? Non ha nessuna importanza. Queste pitture non sono firmate, non si conoscono gli autori, perché l'autore non esiste, l'autore non può dare delle interpretazioni, non può avere dei pruriti estetici, no, deve fare le cose esattamente come sono stabilite. Tant'è vero, e poi ve li faccio vedere, ultima cosa di pazienza, che il dipingere il tanka e cose del genere, che deve essere fatto secondo questi canoni, in questo modo, eccetera, eccetera, cose del genere, deve essere, quando l'opera è finita, consultato e approvato da un lama, cioè da un maestro, il quale ci scriverà dietro, ok, tutto bene, non lo so, perché è scritto in tibetano vecchio, quindi non cosa, molto spesso mette le mani nel colore rosso e le stampa dietro alla tela, in modo che dice è quello lì che ha detto che va bene, quindi se non è vero è colpa sua, eccetera eccetera, e a quel punto e solo a quel punto il pittore, l'operatore, può dipingere gli occhi della figura per un'operazione che si chiama appunto l'apertura degli occhi, perché l'apertura degli occhi vuol dire che l'immagine rappresentata potrà vedere e quindi che la deità rappresentata, ritrovandosi, perché i canoni sono stati rispettati, potrà vedere e guardare, quindi l'apertura degli occhi. Fino a quel momento non possono farlo. Non chiedetemi se oggi dal punto di vista turistico avvengono ancora queste cose, no, evidentemente, però stiamo parlando del momento serio e io trovo molto bella questa immagine. Un'ultima cosa vi devo dire, l'evoluzione spirituale e religiosa di quelle zone non è minimamente paragonabile alla nostra. Noi abbiamo avuto un'evoluzione religiosa tendenzialmente basata sulla trascendenza. Il nostro Dio può essere unico, noi abbiamo un solo Dio, noi gli ebrei, gli musulmani, sia ben chiaro, cioè quelle che sono le popolazioni cosiddette del libro, unico, perché il nostro è trascendente, mentre la trascendenza è un concetto che loro non hanno mai sviluppato, non concetto, per loro è l'immanenza, cioè non esiste un Dio unico, esistono una montagna di, io le chiamo deità, perché mi piace il termine che più o meno esprime quello che voglio dire, che sono la rappresentanza di tutti i fenomeni, di tutti i fenomeni naturali, di tutti i fenomeni geografici, di tutti i fenomeni personali, delle sensazioni, dei desideri, delle paure, di cose del genere di ognuno, e quindi sono un numero infinito, sterminato, eccetera eccetera, e ognuno fa quel lavoro lì, non ne fa un altro. Andiamo sull'esempio, perché sennò sto diventando decisamente troppo noioso. Ecco, questo signore qui, questo è il Buddha della compassione, in giapponese, sì. In tibetano Chen Resin, in sanscrito Avalokiteshvara, ma in ogni modo questi sono dati, ecco. E spiegare che questo è il Buddha della compassione, la compassione è nel significato letterale della parola, cioè del patire insieme, quindi del partecipare ai patimenti della persona. Questo signore ha 10 teste che guardano in direzioni diverse, perché deve poter vedere in tutto il mondo, vedere dappertutto dove c'è un'esigenza da sostenere, e se volete poi potete contarlo, perché tanto è lì all'ingresso, 1000 braccia, perché? Perché così può aiutare 1000 persone contemporaneamente nella spiegazione semplice al coso. E da notare che ogni braccio ha sul palmo della mano un occhio, per cui quella mano si dedica a quella persona e ha l'occhio che controlla che sia quella persona, rimane su quella persona, eccetera, eccetera. Ecco. Questo è il modo in cui si possono spiegare le cose. Ecco quando dicevo non è solo l'oggetto di devozione, ma anche l'oggetto di istruzione, perché si vede qui, certamente sono concetti totalmente diversi dai nostri, non li abbiamo neanche mai immaginato qualcosa del genere. Però io trovo molto bella esteticamente la cosa, molto bello il concetto, e tutte queste bellezze mi hanno poi portato ad approfondire un po' le cose, perché evidentemente non c'è scritto lì quello che vi ho detto, è perché mi sono dedicato a studiarlo, perché mi è piaciuto, mi piacciono queste cose. Quello che vi faccio vedere dopo, per esempio, questo qui, non so se riuscite a vederlo, perché forse potevo sceglierne un altro, ma questi sono un maschio e una femmina nel momento dell'accoppiamento, perché per la loro credenza ogni qualunque manifestazione ha un lato femminile e un lato maschile. Non esiste una cosa che sia solo maschile e una cosa che sia solo femminile, perché è dall'unione delle due cose che, quindi qui come si può dire, di sessuale o di pornografico, di così, non c'è niente. Tutto questo qui nasce proprio come spiegazione del concetto che bisogna guardare da tutte le parti. Il successivo è, ecco, qui uno di questi modi. Vi sarà capitato di vedere qualche pittura tibetana in cui sono rappresentate queste figure mostruose, queste figure, peccato. Ecco, il concetto loro è esattamente l'opposto del nostro. Per noi queste figure terrorizzano, creano paura, per loro no, perché più terrorizzanti sono e più brutte sono, più tengono lontani gli spiriti maligni, quindi più sono terrorizzanti, più sono protettori. È chiaro che è un po' diverso dal nostro concetto. Ecco, questo poi è un pochettino forte, ma allora, questa roba qui è la rappresentazione del ciò. Il ciò è una pratica che mettono in atto coloro che cercano di avanzare nella loro spiritualità per sottolineare e imparare due concetti molto tipici di quelle popolazioni: la vacuità di tutte le cose e l'impermanenza, che è una parola che a me piace molto, di tutte le cose. Allora, questa cosa è, quando ve la spiego capite che cosa diavolo è, una notte che si passa nel cimitero, ma la differenza è che i tibetani non seppelliscono i morti né li bruciano, i tibetani li fanno a pezzi. Cioè, ci sono macellai apposta che fanno a pezzi i cadaveri, questi cadaveri vengono esposti in determinati luoghi, io l'ho chiamato cimitero proprio per quello, perché è il luogo, no? In modo tale che le belve, le bestie feroci, gli uccelli, gli avvoltoi e cose del genere possano cibarsene e fare tornare tutto alla terra, tutto all'origine di tutto quanto, perché è tutta la stessa cosa, non ci sono dei concetti diversi. Quindi vedete degli animali feroci, vedete cose, il nostro Geppetto che piglia le ossa, le porta in alto e le lascia cadere sulle rocce, sui sassi, in modo che si rompano e possa mangiarle più facilmente, eccetera, eccetera. Ecco, un paio di notti, magari senza luna, passati in un posto del genere, secondo loro aiutano il cammino verso l'elevazione e la vacuità. Dopodiché, perché mi sono fatto degli appunti, perché sennò qui perdo il filo. Ah sì, ecco. L'ultima immagine poi ve la faccio vedere dopo. Insito nel concetto del fatto bene, fatto con attenzione, rispettando i canoni, eccetera, 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 quanto, c'è il concetto che l'età del pezzo non interessa a nessuno, non è che un pezzo di 200 anni fa è più bello di un pezzo di 100 anni fa o più bello di un pezzo di 50 o magari è più bello quello di oggi. E quindi in tutto il periodo iniziale in cui ho comprato queste cose, brutta parola, in cui ho radunato queste cose, erano ben felici di darmele contro qualche cosa, perché questo permetteva loro di averne più nuovi, meno consumati dal fatto di essere arrotolati, strarrotolati, riarrotolati 50 volte, meno anneriti da quelle schifezze di lampade col burro di yak che loro ci mettono sotto, invece li mettiamo anche noi i lumini, ma non bruciamo burro di yak e quindi puzzano molto di meno e rendono molto meno scure le cose, quindi erano contenti di vendere, perché entrando nel loro modo, loro dicevano: ah, ma se questo cretinazzo qui ci compra sta roba, io posso comprarne uno più bello, uno fatto meglio, uno più nuovo, uno coi colori più brillanti. Ecco, a noi questo per noi era capricciante, come se uno ridipingesse i quadri del Raffaello che abbiamo visto prima, ma per loro non lo è, e cose del genere. Ecco, dove voglio arrivare con tutto questo discorso? Con tutto questo discorso voglio arrivare a dire: l'accoglienza è un'accoglienza di tante cose, deve anche essere l'accoglienza della cultura, l'accoglienza di una cultura diversa, l'accoglienza di una cultura che non ha più una nazione, perché pensare di ricostituire la nazione tibetana è impossibile, perché i cinesi ci hanno portato più cinesi dei tibetani, quindi se anche l'autodeterminazione dei popoli, i referendum venissero fatti, vincerebbero i cinesi, gli Han, come dicono loro, e quindi non è possibile. E quindi il Dalai Lama e tutti quanti sono venuti via, quelli di un certo livello. Se volete vedere in qualcosa che possa assomigliare al Tibet di allora, dovete andate a vedere il Bhutan. I Bhutan sono rimasti ancora come allora, attenzione, mi costa carissimo, ma a parte quello, quindi quello che io voglio dire è: nel concetto di accoglienza, accogliamo anche le altre idee, accogliamo le altre culture, e nel caso particolare, magari studiandole, guardandole, interessanti, eccetera, eccetera, possiamo salvare la cultura. Cioè, non possiamo più salvare la nazione, ma secondo me possiamo salvare la cultura. Questo è un concetto, peraltro, che il Dalai Lama ha molto chiaro in testa, lui l'ha detto, c'eravamo, l'ha spiegato. Lui sarà l'ultimo. D'ora in poi i Dalai Lama saranno capi spirituali, ma non saranno più capi politici, perché il momento della politica tibetana è finito, e quindi in quel momento si lascia perdere, sarà un capo e cosa, anche se i fedeli continuano ad andare in giro comunque con l'immagine del Dalai Lama e tutto qua. Allora vi lascio solo con l'ultima parola, così imparate almeno una parola di tibetano, questa ve la potete ricordare, che è Kalipe. Kalipe è la parola che si dice quando l'ospite, l'amico o le cose del genere se ne va. E tradotto da noi vuol dire: vai avanti con passo lento e sicuro.